Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo. Il titolo di prima pagina riguarda la demografia sempre meno e sempre più vecchi, le criticità di Belluno nei nuovi dati Istat relativi alla popolazione in Italia. Il numero di figli per donna è 1,19 sotto la soglia di 1,2, in Veneto è 1,27. La fotografia di prima pagina è a Gordina, è stata scattata a Ballada lo scorso 11 aprile per sottolineare poi il titolo della notizia: Donazione organi, il primato di Ballada, l'edizione 2023 dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro Nazionale Trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate all'atto dell'emissione della carta d'identità elettronica nelle anagrafi dei comuni italiani, indica che la città di Belluno è quinta in Italia tra i comuni tra i 30 e i 100.000 abitanti, Ponte nelle Alpi è il sesto posto tra quelli tra i 5.000 e i 30.000 abitanti e Vallada Gordina è il primo comune in Veneto, seguito da Soverzene. Inoltre, poi nella classifica delle province, Belluno è la migliore del Veneto e sesta in Italia. Altre tre notizie in prima pagina: il fondo, intanto, grandi potenzialità del turismo montano, una sfida per la provincia di Belluno, e poi mobilitazione a difesa della sanità pubblica. Ancora Pasqua sui passi della luce e poi la visita del ministro Musumeci sabato 15 a Longarone. Entriamo nel giornale alla ricerca delle notizie a Gordine, sono due le pagine dedicate alla vallata questa settimana. La prima è la pagina 22, Agordo Gav, 30 anni di benemerita disponibilità. Il gruppo di assistenza volontaria ha celebrato l'assemblea dei soci. Sisto da Reut, presidente, uno dei fondatori, che è stato riconfermato presidente del gruppo. E poi Canale d'Agordo al voto, la minoranza riassume il suo lavoro svolto in questi anni, Voltago, i carabinieri per gli anziani e poi a Gordino Master, un master conseguito da Silvia Dariz, complimenti. Pagina 23, Rocca Pietore, nei Serrai sono ripresi i lavori, uno dei cantieri più famosi del Dopovaia terminerà nel 2024, investiti 11 milioni di euro De Bernardin, ma non sarà come prima. La passione e la Longobardia all'Università Adulti Anziani di Agordo martedì prossimo. E la presentazione del libro Nel cuore smarrito della scuola di Eva Poli che si è svolta ieri sera e poi la selezione per operatori sociosanitari, domande che devono pervenire entro il 21. Rocca Pietore a scuola di sicurezza con il soccorso alpino e poi nella parte bassa della pagina i farmacisti della Gordino e le intenzioni di Luxottica. Queste dunque le notizie che riguardano la Gordino, c'è poi la notizia che andremo ad approfondire fra poco, che invece troviamo nelle pagine dedicate agli appuntamenti e alla cultura, patto di comunità per il benessere digitale dei bambini e dei ragazzi, il 19 la presentazione con scuole in rete, se ne parla a pagina 29.
Oggi abbiamo scelto di approfondire un tema che sarà al centro di un evento che si svolgerà mercoledì alle 20:30 al Teatro Comunale di Belluno. Lo facciamo assieme al professor Franco Chemello delle scuole in rete di Belluno. Franco, bentornato a Radio Più.
Grazie e buongiorno per gli spettatori.
Allora Franco, beh, intanto è quella che si aprirà con lunedì, è una settimana molto densa per le scuole in rete, avete tre appuntamenti, il primo il 18 aprile con Mario Guido Rizzi che appunto incontrerà cittadinanza e scuole sul tema dell'etica e dell'estetica nel cinema, poi il 19 questa presentazione del patto di comunità per il benessere digitale di bambini e ragazzi, che poi è il tema che andremo a sviluppare in questa nostra chiacchierata, e poi andrete a concludere il 21 di aprile con la presentazione di un libro, Ridotta Isabel. Settimana intensa, se vuoi farci una carrellata così per spiegarci questi tre appuntamenti, lasciando perdere quello centrale su cui poi ci soffermeremo.
Allora partiamo dall'ultimo, quello del 21.
Sì.
Quello del 21 è una riflessione sul disagio dei ragazzi partendo da una storia vera, è un diario di un giovane veneziano che è scappato da scuola nel 1952 perché aveva litigato con l'insegnante italiano e non fidandosi della famiglia o comunque non riuscendo a comunicare con la famiglia e pensando anche immaginando di essere in futuro bocciato, quindi la vergogna, cosa che non era assolutamente detta, fugge insieme a un amico, vanno in Francia per cambiare, in cerca di avventure o comunque per allontanarsi da casa, vengono lungo la via, poi che fanno anche oggi i migranti che tentano di passare in Francia, dove vengono respinti o catturati. Ecco, allora anche gli italiani, quando tentavano di passare in Francia, venivano catturati, messi in prigione, e siccome a quei tempi avevano necessità di rifornire la Legione straniera come qualcun altro oggi deve rifornire la Wagner, gli viene proposta dai gendarmi la scelta o la prigione in quanto immigrati clandestini o la legione straniera, e scelgono questa opzione perché almeno così avrebbe guadagnato magari qualcosa, spirito d'avventura, ma soprattutto per evitare la galera. Finiscono quindi in Africa, l'addestramento in Africa. E dopo molto tempo, anzi, il padre scopre, ha notizie di lui soltanto quando, dopo l'addestramento, quando partono per, appunto, per l'Africa e dopo una permanenza, insomma, in Francia. E il padre si mette in moto per riportarlo a casa, cosa che non riuscirà. Riuscirà soltanto a riportare il compagno che era minorenne, quindi appellandosi insomma alla giustizia internazionale, riesce a riportarlo a casa. E la storia di questo ragazzo, che poi verrà mandato in Indocina, dove morirà a Dien Bien Phu, l'ultimo giorno prima nel giorno della caduta sostanzialmente di Dien Bien Phu, che sarà proprio il giorno prima di quella che, della, di una convenzione, di un convegno che era stato programmato da tempo proprio per arrivare alla pacificazione, quindi anche molto, molto sfortunato. Ecco, però la storia è molto interessante perché parla appunto di questo disagio, questa fatica di relazionarsi con la famiglia, la riscoperta invece della relazione durante questo esilio forzato, durante queste avventure, e questo ragazzo che si lascia prendere dentro questo il meccanismo dell'avventura, il meccanismo del cameratismo con i compagni, dell'orgoglio di sopportare le fatiche e le cose più indicibili, perché sono andate bene da raccontare, ma il libro è molto, molto esplicito su cos'era la guerra allora in mezzo alle paludi, eccetera, eccetera.
È una storia, Franco, che potrebbe, no, è datata, è ambientata nel 1952, ma che, insomma, potrebbe essere attuale.
Esattamente per quello che l'abbiamo scelta, perché infatti i ragazzi si riconoscono molto. Abbiamo già incontrato il 13 ragazzi a Belluno che hanno letto questo libro con molto, molto interesse, perché veramente, specialmente i più fragili, si riconoscono. Perché in queste lettere sono lettere veramente, sì, non è un libro scritto per essere pubblicato, sono proprio le lettere del ragazzo alla famiglia, in cui si vede tutto l'amore riscoperto per la famiglia, di tutto, e anche l'inutilità di questa guerra, l'orrore della guerra che lui racconta, però si lascia appunto prendere da questa macchina, da questo meccanismo. È
Franco,
molto,
quando?
molto
L'appuntamento di questa
interessante.
presentazione del libro è quando? Il 21 alle.
Allora, il 21 aprile sarà per la cittadinanza in Sala Bianchi alle 18, ma anche in streaming. Stiamo parlando tutti di eventi streaming, e poi incontreremo anche le scuole di Feltre. E sarà con noi il fratello di questo Antonio Cocco, di questo ragazzo, Giovanni, insieme con la moglie che è Anna Maria Spiazzi, che è già stata soprintendente per i beni storici, artistici e antropologici del Veneto, e docente di storia delle arti applicate a Ca' Foscari a Venezia. E si parlerà anche della diaristica, che è importante perché c'è un museo. Questo libro ha vinto un premio proprio come diario autentico, è anche scritto veramente molto bello, molto appassionante. Io veramente lo consiglio, vi consiglio a tutti di partecipare
Non
a questo incontro.
possiamo approfondire in questa sede l'altro appuntamento, che però lo ricordiamo per martedì 18 aprile alle 18 al Teatro Comunale di Belluno, Etica ed Estetica nel Cinema. Invece torniamo un po' sulla questione, possiamo dire, del disagio, comunque sulla questione dei giovani, perché è questo, il benessere digitale dei giovani è al centro dell'evento di mercoledì alle 20:30 al Teatro Comunale di Belluno. Le scuole in rete in questi anni si sono occupate molto della questione del digitale. Sentiamo, c'è un gran parlare del digitale, no? Siamo anche in queste settimane, in questi mesi, il PNRR che vuole digitalizzare ulteriormente le scuole, digitalizzare la didattica, eccetera, però ci sono anche i lati, diciamo così, oscuri, no? Del digitale. L'articolo dell'Amico del Popolo di questa settimana si apre con una frase vado a leggerla, si commenta da sola, dice: secondo alcuni studi, circa un quarto dei bambini giunge all'età scolare con deficit cognitivi, motori, linguistici e socio-emotivi a causa di un uso scorretto e precoce del digitale, capace di modificare la sostanza bianca e la mielinizzazione del cervello. Ciò provoca gravi rischi nelle età successive. Questo che vi ha spinto a lavorare sulle conseguenze dell'uso del digitale e a proporre questo patto di comunità.
Sono anni, Gianni, che noi approfondiamo questi temi, perché lo vediamo anche nelle scuole, c'è un'emergenza educativa vera e reale, e credo che anche molti vedano con il buon senso che ci sono molti atteggiamenti incauti, perlomeno se non scorretti, da parte dei genitori che consegnano il device ai bambini troppo piccoli. E quei dati lì che ci ha proposto uno dei maggiori esperti del tema, perché il presidente dell'Associazione Internazionale di Cyberpsicologia, Giuseppe Riva, della Cattolica, ma che sono confermati da tanti altri esperti che abbiamo incontrato e che sono, le loro testimonianze sono tutte presenti sul nostro sito scuolainretebelluno.it oppure studentibelluno.it. Che ho incontrato veramente i più grandi esperti nazionali e anche internazionali come Giuseppe Riva, Marco Gui, Marco Crepaldi, presidente di Ticomore Italia, la Barbara Volpi, consulente del Ministero, Matteo Flora, che è il più grande esperto italiano di cyber security e anche di web reputation, e tanti tanti altri, Michele Marangi, che è un docente proprio di educazione digitale. Ecco, allora il problema grossissimo per quello che è necessario un patto di comunità è che essere genitori non è facile, e quindi se si mettono dei paletti, ecco, se lo mettono solo i genitori senza che questi vengano rispettati dai parenti oppure dai genitori, degli amichetti e dei compagni di classe, sono poco efficaci. L'ho provato anche come genitore sui miei figli. E quindi è importante che ci sia un patto di comunità, perché a 2 anni i ragazzini, i bambini non possono assolutamente toccare il digitale. Questo va a modificare la loro capacità cognitiva. C'è proprio un'emergenza che ormai è stata individuata, ma ci sono studi molto, molto precisi, abbondanti su questo. Fino a 2 anni i genitori non devono assolutamente far toccare il cellulare o il digitale ai bambini. Ecco, poi.
Ma perché, Franco, quindi adesso, ovviamente tu hai detto sul sito degli studenti, in rete si possono trovare queste conferenze, questi incontri che sono
Certo.
fatti, quindi approfondirli. Però in sintesi, cioè, cosa si nota? Cosa notano questi studi su coloro, sui ragazzi che hanno un avvicinamento, un'esposizione al digitale in età precoce?
Ma quello che hai detto tu, cioè ci sono conseguenze sullo sviluppo del linguaggio, sulla comunicazione, sulle abilità motorie, sulla salute socio-emotiva, sulla capacità di provare emozioni e di relazionarsi con gli altri. Questo, la situazione più grave è se l'uso è troppo precoce, ma anche se è scorretto nelle età poi più avanzate. Negli adolescenti c'è una riduzione della tensione, c'è anche qui una ridotta intelligenza sociale ed emotiva e disturbi del sonno. Allora, il patto digitale vuol dire che paletti mettiamo? Ovviamente il digitale può essere una risorsa, deve essere una risorsa, però ci deve essere un benessere dietro, non un malessere, no? Ecco, allora faccio un altro esempio con uno studio di Marco Gui, che è quello che ha lanciato in qualche modo un centro per il benessere digitale, che è uno dei tanti, insomma, che propone anche appunto un patto di comunità, anzi quello che ne seguiamo anche noi, e che ha già, grazie al quale insomma, abbiamo già sollecitato alcuni genitori, e un patto di comunità è partito ad esempio a Ponte nelle Alpi. E dicevo, hanno fatto uno studio prendendo i dati dei ragazzi di 16 anni, i dati INVALSI, no? Quindi i dati INVALSI di italiano. Ecco, poi hanno chiesto ai genitori quando hanno dato a quei ragazzi il cellulare, e si è visto che coloro che hanno dato, cioè i ragazzi che hanno ricevuto il cellulare a 10-9 anni o prima, avevano rendimenti ad esempio molto peggiori. Ecco, invece dai 12 anni in più la situazione si è più
Migliore, insomma.
modificata. Sì. Migliore. E poi, guarda, ti posso citare anche i dati nostri che abbiamo raccolto,
Sì.
abbiamo raccolto con i ragazzi della Consult, abbiamo fatto un'indagine su 40% degli studenti, e intanto abbiamo trovato che metà dei nostri ragazzi stanno almeno 3 ore sui social, sto parlando dei soli social, e soprattutto dei ragazzi. Ecco, ma chi sta di più? Tende a rimanere, ad avere delle problematiche maggiori. Voglio dire, resta più sveglio, ad esempio, o meglio, un'altra domanda che abbiamo fatto è: ti capita di rimanere sveglio fino a tardi per stare connesso? Ecco, quelli che stanno più connessi e anche fino a tardi sono quelli che hanno più pensieri di morte, più pensieri di sensazioni di paura e anche pensieri autolesionistici. Quindi c'è un collegamento tra questo disagio e il numero delle ore e il numero e lo stare soprattutto connesso fino a tardi. Stiamo parlando di ragazzi delle superiori in questo caso.
Certo.
E hanno risposto il 40% degli studenti alla nostra indagine, quindi è molto, 3.050 risposte. Ecco, quindi. E poi ci sono altri, insomma, altri.
La cosa che mi sentirei di sottolineare, Franco, è questa, cioè quello che tu hai detto in questi minuti, quello che hai sottolineato viene
Ho
da.
fatto un po' di terrorismo in realtà, ecco,
No,
poi.
non credo, perché più che altro hai parlato alla luce di dati, sia quelli che avete raccolto
Sì.
in consulta, ma soprattutto da parte degli studi di professionisti, di esperti, perché a volte, no, anche questo forse è un po' il frutto, anche questo del digitale, mi verrebbe dire, è una conseguenza negativa, cioè il fatto che a volte pensiamo che attraverso il digitale tutti possiamo sapere tutto di tutti e di tutto, no? E invece ci sono campi in cui agli esperti bisogna affidarsi proprio perché vengono da uno studio, da una conoscenza. E quindi andare a ascoltare, come anche per mercoledì, con l'incontro con il professor Marco Grollo, che collabora con il professor Gui, che tu hai citato, insomma, può essere
Certo.
utile, anche se si ha l'umiltà di sentire quello che viene detto da chi ha studiato questi fenomeni. E in cosa consiste quindi andare e firmare un patto di comunità per il benessere digitale, cioè genitori, educatori, che poi sono coloro a cui è rivolto questo incontro, a cosa sarà chiesto loro di fare quella sera lì?
ma non faremo firmare un patto in quella sede lì. Vogliamo presentarli però, magari approfondire un attimino questo che abbiamo detto un po' in sunto, perché sarebbe da approfondire molto di più, spingere i genitori ad essere protagonisti di un incontro tra di loro, di un patto di comunità che possono produrre, dovrebbero produrre, adattandolo anche alla propria situazione, riflettere assieme e conoscere il mondo digitale, conoscere come può essere una grande potenzialità, ma potrebbe anche essere veramente un grande handicap per i propri figli, ma anche per noi stessi. Pensa che hanno fatto uno studio, per dirti, all'università sull'efficacia del tenere, ad esempio, un laptop, cioè un portatile, durante le lezioni. Allora, il problema del digitale, è che potenzia in certi casi, ma diminuisce in altri casi le nostre capacità. Quindi siamo all'università, i ragazzi che utilizzano durante le lezioni il laptop, ci sono tantissimi studi su questo, hanno una minor di performance. Perché? Perché il digitale porta alla frammentazione, la sovrabbondanza, e tutto questo impedisce la concentrazione. Se non si riesce più ad andare in profondità, si resta in superficie, e poi anche la memorizzazione ne risente. E poi ci sono, poi sappiamo anche un po' tutte queste suggestioni che vengono da tutti questi link o tutto ciò che è costruito attorno, no? Non sono i social, ma i siti, vengono costruiti dei distrattori. Ecco, quindi il digitale deve essere conosciuto perché sia veramente uno strumento utile. Ci sono comunque raccomandazioni anche dei pediatri. Adesso non abbiamo avuto tempo di citare veramente i tantissimi super esperti che abbiamo coinvolto, ma si trova tutto sul nostro sito. Ma ci sono anche già i pediatri che danno delle indicazioni, ad esempio dai 2 ai 4 anni, massimo un'ora al giorno insieme ai genitori, però fino ai 10 anni un'ora e mezza al giorno, fino a 14 anni 2 ore al giorno massimo. E comunque mai durante i pasti e mai prima di andare a dormire. Ecco, quindi attenzione anche a non lasciare il computer in camera dei ragazzi, non lasciare il cellulare in camera, perché molto spesso magari la tentazione di utilizzarlo di notte è molto forte. E attenzione a tutte le situazioni in cui viene manifestato un certo disagio, proviamo a indagare anche se c'entra in qualche modo un eccessivo uso del digitale, che, ripeto, deve essere un produttore di benessere, non di handicap cognitivo-relazionali o quello che è. E quindi noi invitiamo tutti, appunto, a venire in qualche modo approfondire, e poi da creare dei patti nelle diverse cerchie, che sono quelle delle conoscenze dei loro ragazzi, sono la classe, sono la scuola, possono essere il condominio, i parenti, no? Che siano un po' sintonizzati su cosa vogliamo, su come vogliamo tirare su i nostri figli. Questo è un po'. E poi anche informarsi. Noi abbiamo tante attività, ne proporremo ancora di approfondimento su il parental control, magari, ecco, piuttosto che sui rischi di internet. Tu sai che stiamo facendo
Certo.
grandi percorsi anche sul cyberbullismo, eccetera, eccetera, insomma, no? Ecco, tutti
Allora,
questi
noi
temi qua.
non resta che richiamare appunto questo appuntamento di mercoledì 19 aprile alle 20:30 al Teatro Comunale di Belluno, la presentazione di un patto di comunità per il benessere digitale di bambini e ragazzi. Oggi Franco Chemello, nel nostro spazio settimanale, ci ha presentato quelli che sono i problemi e quelli che sono anche, come dire, le strade da seguire, gli obiettivi, in qualche maniera da fissare in maniera condivisa, perché ovviamente non è una questione del singolo individuo, della singola persona, ma appunto è una questione di comunità e di società. Franco,
Il
grazie.
nocciolo tutto lì, Gianni, la condivisione. E permettimi anche di ricordare il giorno prima, sempre al Teatro Comunale, alle 18, il cinema Etica ed Estetica, come l'etica si è scissa dall'estetica. Anche questa è una riflessione da fare, fa sempre parte del discorso dei media. che devono essere risorsa e non devono essere una zavorra per la crescita dei nostri figli.
Grazie a Franco Chiamello, grazie agli studenti in rete per tutto quello che fanno, perché davvero le loro proposte sono continue e soprattutto di grande livello. Grazie Franco per essere stato con noi. Grazie
Grazie Gianni, grazie a tutti.
ancora a Franco Chiamello, grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.